Girate in Secondo Corinzi capitolo 5 e vogliamo leggere da Secondo Corinzi 4 versetto 18 fino al versetto 8 di capitolo 5. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano di uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti nella nostra abitazione celeste, seppure trovati vestiti, non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci fa, che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato l'accappare dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Allora, due settimane fa abbiamo parlato riguardo la nostra, in versetto 17 di capitolo 4, la nostra leggera afflizione. Ricordate la leggera afflizione di Paolo? Lapidato, frustrato, picchiato, incarcerato, calunniato, naufragato, abbandonato, nudo, senza cibo. Però lui ha detto, in confronto alla gloria eterno che mi aspetta, queste afflizioni temporanee sono leggeri. Perché Paolo era un uomo che aveva una visione celeste. Lui era un uomo veramente che ha capito cosa è la vera realtà. Voi sapete che la vera realtà non è questo capannone a Montebelluna questa mattina. Non sono i nostri corpi, sono reali certamente, ma la Bibbia dice sono temporanee. Quando io ero nuovo credente nel 1980, 30 anni fa, c'era un detto fra i credenti in quel tempo, it's all gonna burn, tutto brucerà. E quindi magari se un credente perdeva la penna o si rovinava il vestito, si dice, it's all gonna burn, tutto brucerà, fratello. Quindi per dire non essere attaccato alle cose di questo mondo. Non si usa così, a volte era anche fastidioso perché uno voleva fare iperspirituale, poi magari se le loro cose andavano male qualcuno diceva, well, it's all gonna burn, tutto brucerà, sì però era mio. Però è vero, it's all going to burn, tutto brucerà. La Bibbia dice che quando Cristo tornerà tutti gli elementi saranno consumati dal fuoco, questo capannone. Tutto quello che noi vediamo con i nostri occhi non esisterà più, ma le cose eterne esisteranno per l'eternità. Amen. E quindi Paolo poteva affrontare le sue persecuzioni, le sue lapidazioni, le sue carcerazioni, perché lui aveva lo sguardo fisso a Gesù e lui aveva capito. Per quanto può sembrare brutto, le tribolazioni di questa vita è solo temporanea. È solo per un momento in confronto il tempo che io sarò con il Signore. E in versetto 18 qui di capitolo 4, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E secondo me questa è una chiave per capire chi era l'Apostolo Paolo. Penso che voi sapete che per me, dopo il Signore, perché Gesù è sempre il numero uno, ma dopo Gesù, il mio eroe di tutta la Bibbia è l'Apostolo Paolo. Lo ammiro tantissimo. Suo zelo, suo grinta. No? Cioè, a volte noi missionari, no, lamentiamo. Cioè, Paolo ha evangelizzato il Mediterraneo e non aveva neanche una macchina. E quando io curavo sia la chiesa qua, sia la chiesa di Feltre, e poi abbiamo cominciato lo studio biblico sabato sera a Padova, e devo dire che non è stato facile, perché già con due chiese è abbastanza faticoso, per aggiungere un altro gruppo, poi Padova, no, Feltre è mezz'ora, sono là, Padova è sempre un'ora, anche di più se c'è traffico, e devo dire che fisicamente era un po' pesante. E qualche mio collega diceva, ma sai, tu ti brucerai così, no? Però poi riflettendo sull'Apostolo Paolo, secondo me per Paolo era niente. Cioè lui era un fanatico. Cioè questo uomo, pensate, non aveva aerei, non c'era Ryanair, non c'era Windjet, non c'era l'Italia. Non c'erano macchine, non c'erano navi con motori, eppure lui ha evangelizzato Grecia, Turchia, Siria, Italia e chissà quanti altri posti, perché si suppone che lui scrive in Atti che doveva andare in Spagna, non sappiamo se è mai arrivato o no. Macedonia ha evangelizzato l'ex Jugoslavia. E mi sono sempre chiesto cos'era che, no, cos'era il motore di Paolo? Certamente lo Spirito Santo. Però cosa rende Paolo diverso di noi? Cos'era quello che dava lui questo fuoco? E secondo me, una delle motive, prima era che la visione che lui ha avuto Cristo alla sua conversione. Perché lui ha visto Cristo nella sua gloria. Per Paolo non c'era dubbio dove lui stava andando. Lui ha visto il Signore nella sua gloria. Ma anche qui in versetto 18 Paolo dice, mentre noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono. Quindi la vita di Paolo non era consumato, spero di risparmiare i miei centesimi così posso prendere quel Ferrari. E non sto dicendo che è sbagliato avere una macchina, una casa o cose materiali. Li possiamo usare per la gloria di Dio. Amen. Se la casa nostra è la casa del Signore, possiamo usare quella casa per la gloria di Dio. Però Paolo, comprendete, l'obiettivo della sua vita non era mai queste cose. L'obiettivo della sua vita era le cose eterne. A raggiungere le anime con il Vangelo di Cristo. A preparare non solo per se stesso, ma di portare tanta gente con sé davanti al trono di Dio. E abbiamo visto due settimane fa il desiderio di Paolo anche verso i Corinzi di presentarvi una casta vergine davanti al tuo sposo. Questo era quello che consumava la sua vita. Non le cose che noi vediamo, non questo pulpito, non una macchina, non una nuova giacca, ma le cose che dureranno per tutta l'eternità. Sappiamo, infatti, e questa parola nel greco è sappiamo per certo, è una certezza, che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta mano d'uomo, eterna nei cieli. E qui Paolo parla del fatto che noi avremo un nuovo corpo. In 1 Corinzi 15 lui dichiara che questo corruttibile, no? Noi ci spoglieremo di questo corruttibile, questo qua, e ci rivestiremo l'incorruttibilità. La Bibbia dichiara che alla morte di un credente o al rapimento, è chiaro che il nostro corpo rimane qui, ma l'anima e lo spirito vanno col Signore e il Signore ci darà un nuovo corpo, no? Il corpo di Superman, no? Di acciaio, non lo so di cosa sarà fatto, ma un corpo che non si stancherà mai, un corpo che non avrà mai malattie, né acciacchi, non dovremo mai fare un intervento su questo corpo, ha una garanzia per l'eternità. Niente ospedale, non ci sono più lacrime, più dolore. Anzi, Apocalisse dice che noi non ci ricorderemo neanche di queste cose. E lui, descrivendo il suo corpo, lo paragona in una tenda. Voi sapete, in Israele, anticamente, era un paese principalmente di nomadi, cioè tanta gente viveva nello deserto nelle tende. E lui paragona il corpo umano come una tenda. Quanti di voi avete mai vissuto in una tenda? Ok. Sì, in campeggio qualcuno. Magari vissuto no. Io, Silvana e Candida sì. Abbiamo vissuto veramente in una tenda. Qui in Italia, se potete credere. Ma una tenda non è una struttura tanto forte, giusto? Se viene un uragano, buonanotte. Se viene un fuoco, fuff. Se viene, no, una tenda quanto tempo dura? Non è che tu fai un mutuo per comprare una tenda. Il tempo che lo paghi è già marcio, è già rovinato. E Paolo paragona il nostro corpo a una tenda. Una cosa che non durerà per sempre. E in questa prima parte di capitolo 5 lui usa proprio una frase, in versetto 8, questa parola partire in greco è proprio una parola usata quando diciamo il popolo nomadico disfaceva la tenda e si traslocava. Quindi noi abbiamo questa tenda che va, come è scritto nella parola, in deperizione, ma il nostro uomo interiore è rinnovato giorno in giorno in Cristo Gesù. Quindi è inutile che noi credenti viviamo per le cose di questo mondo quando le cose di questo mondo passeranno. È inutile che sprechiamo la nostra vita per cose che non dureranno. Guardate in giro alle tende degli altri. No, guardate chi è a fianco a te, guarda la sua tenda. Magari qualcuno guarda la mia e dice, sembra un tenda di circo. Pregate per me, che posso dimagrire. Devo mettere il mio vestito per il matrimonio fra 2 settimane. Però quelli che hanno la mia età, ho 49 anni, e magari dice, ah, ancora giovani, però 45 già gli occhi cominciavano a andare. No? E i miei figli mi prendono in giro perché quando mi alzo, no, non è con silenzio che mi alzo. Infatti l'altro giorno Josiah mi imitava. Lui si alzava e diceva, hai detto un bambino di 5 anni, ancora aspetta un po'. Ma noi che siamo più grandi, magari voi giovani non potete comprendere, ma un giorno comprenderete se il Signore non tornerà. Ti rendi conto, guarda che il corpo, no? Io come giovane in America ero molto atletico, io facevo il sci acrobatico, sai, quelle che saltano e fanno capriole e girano e faccio. Facevo molto cross, C'era una cosa molto sportiva, so che non sembra, ma potete vedere le foto. E sai, quando uno è giovane non pensa che questo corpo... Qualche anno fa è venuto mio cognato qui nel Veneto, siamo andati a sciare Palle di San Martino, no? E bella giornata, sciare nella neve, stavamo scendendo questa pista e ho visto che c'era un bel salto, no? E sai, la mia mente dice, ce la fai, perché la mente, avete notato, la mente non invecchia, il corpo però sì. E la mia mente dicevo, sì, 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 ce la fai, ce la fai. E quindi ho detto, dai, sì, magari non ho fatto una capriola, però un saltino, un piccolo trucchetto, ancora ce la faccio, no? E c'era mio cognato, volevo fare bella figura, ho preso l'aria, purtroppo gli attacchi sui sci non avevo stretti bene. Pum! Sono piantato, uscito da tutti e due sci, ho fatto una capriola, ma dopo, devo farle prima. E era un po' dura la neve e mi sono un po' fatto male alla schiena. E il corpo dicevo, no. La mente sì, ma il corpo diceva, no, no, no. E quindi noi che siamo più grandi possiamo identificarci con Paolo e dire sì, vedo che la mia tenda qualche buco ce l'ha, no? Qualche spago comincia a sfilare. Signore, quando tornerai mi darai questo nuovo corpo? Poiché in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Paolo non aveva un volere di morire, non dobbiamo capirlo così. Lui voleva vivere, secondo il volere di Dio, pienamente per il Signore. Però lui ha detto, Signore, non vedo l'ora di essere con te. Seppure saremmo trovati vestiti e non nudi. Questo non credo che Paolo parlava di se stesso, ma faceva un generico, una domanda a tutti i corinzi. Perché sapete, non solo perché uno frequenta la Chiesa Evangelica vuol dire che sono salvati. Solo perché uno viene fedelmente qui la domenica non vuol dire che quando moriranno andranno col Signore. Perché non basta essere un membro della Chiesa di Montebelluna. Noi dobbiamo essere membri del corpo di Cristo. Lo Spirito Santo deve venire a dimorare dentro i nostri cuori. E quindi lui fa questa domanda, se non saremo trovati nudi alcuni di voi. Perché un non credente nel giorno della morte, no, a trovarti nudo, specialmente quando hai la pancia come me, è un po' una cosa vergognosa. No, anche se non hai la pancia, è sempre una cosa vergognosa. Almeno una volta era, oggi non si capisce più niente. No? E nella nostra cultura oggi una ragazza bella che si spoglia e fa un calendario, com'è vista? È mirata in questo mondo. Ma quando era piccola, una donna che toglieva i vestiti era come una prostituta. Era mal vista, molto mal vista. E quindi essere trovato nudo davanti a Dio è una cosa vergognosa, vuol dire che tu non sei preparato. E ricordate la parabola delle nozze, quando il Signore invita tutta la gente, alcuni non volevano venire e lui riferiva questo al popolo di Israele, che non hanno voluto ricevere Cristo nella loro vita, e quindi il padrone della festa dice, vai nelle strade, raccogli chiunque vuole venire. E questo parla di noi, dei gentili. Quando la salvezza, il messaggio del Vangelo era aperto a tutti i popoli, vai a raccogliere tutti quelli che vogliono venire. Ma viene anche uno, viene pure in chiesa. Ma il padrone della festa dice, come mai sei venuto senza il vestito delle nozze? Perché noi abbiamo bisogno di quel lino bianco, fino e purissimo, che solo il sangue di Cristo ci può procurare. Non c'è un altro modo. Non pensare che tu sei religioso, tu sei bravo, tu vieni in chiesa, alla fine sarai salvato. Se la tua speranza in questo è una speranza sbagliata. Perché l'unica speranza che abbiamo è quella che Gesù ha fatto per noi. E se confidiamo in qualunque altra cosa, noi ci troveremo nudo davanti al Signore in quel giorno. E Paolo dichiara, io non ho il desiderio solo di morire, in versetto 4, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, perciò non desideriamo essere spogliati. Quindi io non voglio solo essere morire, io voglio rivestire, io voglio essere trasformati, metamorfosi. E perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formato proprio per questo è Dio. Quindi, fratelli, noi come credenti dovremmo avere un'ottica sulla morte completamente diversa da chi non conosce il Signore. Per noi la morte non è una cosa triste. Per noi la morte è arrivare a casa, dopo un lungo viaggio lontano di casa. Per noi la morte è finalmente arrivare dove dobbiamo essere. Ma penso che molti di noi il Signore ci deve rinnovare la mente, perché abbiamo una mentalità troppo come chi non ha la speranza in Cristo. E dobbiamo ricordare che questa non è una promessa che fa un uomo. Sapete che uomini ci sempre deluderanno. Io vi deluderò, perché sono un uomo. Non sono perfetto, non sono infallibile. E nessun uomo è infallibile per chiedere una cosa. Un uomo a Roma, non c'è nessun uomo a Roma infallibile. E io vi deluderò, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori ti deluderanno, ma il Signore non ti deluderà. Paolo dice, fratelli di Montebellone, come è scritto i Corinzi, chi sta facendo questo è proprio Dio, che sta preparando questo corpo nuovo per noi, sta preparando una dimora per noi. E qual è la prova, qual è la certezza che lui sta facendo questo? Paolo lo dice qui alla fine di versetto 5. E ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Lo Spirito Santo nei nostri cuori, se siamo nati di nuovo, è la caparra di Dio, è la promessa di Dio. E l'abbiamo già parlato in capitolo 1. È la promessa di Dio. Io ho comprato questa cosa e io tornerò a prendere tutto quanto. Amen. Facciamo un esempio che io ho una vecchia macchina, no? In vendita. E poi uno viene a casa mia, lo guarda la macchina, sì, mi piace. Allora, quanto vuoi? Dico 1.000 euro. Ok, guarda, non c'ho i soldi con me, però blocco la macchina. No, adesso vado in banca e quando torno ti pagherò 1.000 euro. Mi posso fidare di questa persona? No, magari qualcuno dice sì, io dico di no. Cioè, quale prova mi dà che lui tornerà? Niente. Magari solo per essere gentile, non volevo dire che avevo un bidone. Sì, no. Magari non mi dà niente. Gira l'angolo e dice, mamma mia, che rottame, non lo darei neanche 1 euro per quello. Invece se uno dice, guarda, io non ho tutti 1.000 euro, ma qui ti do 200 euro. Tu lo tieni in mano. Non vendere la macchina e ti do 200 euro della mia garanzia che io vado in banca e torno a pagarti l'altro 800. Allora mi posso fidare di quella persona? Certamente, perché lui Se non torna, io posso fare festa. No, Dio vede e provvede. Cioè, lui mi sta dando una prova certa. Perché nessuno dà 200 euro per una macchina che costa 1000 euro se non è veramente serio e sincero di prendere quella macchina. E Paolo dice che lo Spirito Santo nei nostri corpi, il corpo, no, la macchina sarà lasciata qui, ma lo Spirito nei nostri cuori è la garanzia di Dio. Questo è il linguaggio della Bibbia, non è il linguaggio di Craig. Questo è quello che la parola di Dio insegna. Che è la garanzia di Dio che Craig, io ho messo il mio spirito dentro la tua vita e un giorno io verrò a redimere tutto quanto. È la mia promessa che io vado a preparare un luogo per te e io tornerò a prenderti. Tu appartieni a me ora. E quindi anche noi questa mattina possiamo dire come Paolo in versetto 1, sappiamo. Non speriamo. Può darsi. Sappiamo. Perché lo Spirito Santo è dentro il nostro cuore. Sapete che lo Spirito Santo vuole tornare a casa. Lui vuole tornare. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Al contrario, in versetto 8 dice che quando siamo assenti dal corpo siamo con il Signore. Quindi ci sono solo due luoghi in cui un vero credente può essere. O sulla terra, dentro questo, o in cielo nella presenza di Dio. Nella parola di Dio non esiste né la parola purgatorio, sono abituato in inglese, purgatorio, per purgare, giusto? Purificare. La dottrina del purgatorio è stato inventato semplicemente per imbrogliare un sacco di soldi da un sacco di gente. Amen. Non lo so. Perché voi sapete che la gente deve pagare per dire una messa per il defunto. È un gran business il purgatorio. Ma noi non troviamo né la parola né la dottrina del purgatorio nella parola di Dio. O siamo qui nel corpo vivi, o siamo nella presenza di Dio. E purtroppo viene data questa falsa speranza. Sì, tuo zio, tuo papà, sì, era un buon uomo. No, sono tutti buoni al funerale, avete mai notato questo? Per questo io non vorrei mai fare un funerale di un non credente. E spero che, se il Signore vuole. Però spero, perché quando muore un fratello o una sorella, io posso dire con fede, posso dire sappiamo che questa persona ora è nella presenza di Dio. Fratello o sorella è tornato a casa. È arrivata la sorella. E ci aspetta. Ma un non credente? Cosa devo dire? Poi alla fine è nelle mani di Dio dove finiranno tutti quanti. Però io non potrei essere falso, magari là, magari un delinquente, un criminale, dire sì, era un buon uomo, adesso col Signore. No, anche il mafioso è buono nel funerale. Era un santo, sì, oltre che era il diavolo. Ma per noi credenti, la morte non è la fine, è l'inizio. Mi piace molto, magari avete visto nei film, no? A New Orleans. Avete mai visto nei film i credenti afroamericani, nelle chiese afroamericane nella zona di Louisiana? Loro hanno l'usanza che fanno il funerale in chiesa, poi loro vanno al cimitero. Qualcuno sa come vanno? Alleluia! Loro con la banda suonano, fanno festa. Il fratello è tornato a casa. Gloria a Dio! No, e magari qualcuno guarda quello e dice: ma questo è biblico? Questo è biblico, fratelli? Al mio funerale, no? Voglio che lodate il Signore, dice: fratello Craig è a casa. Nessuno deve piangere. Magari alcuni faranno anche festa, non lo so. Se non fate troppo festa. Una volta ho sentito di un fratello che lui ha fatto un video, perché lui aveva il cancro terminale e sapevo, diciamo, che se il Signore non interveniva in modo miracoloso sarebbe morto. Lui ha fatto un video, è un fratello, e quindi al suo funerale ha messo questo video, e lui, guardando tutti i suoi cari, tutti i fratelli della chiesa, ha detto: non dovete piangere, io sono con il Signore adesso. Dovete fare festa. E questa è la realtà. Se tu conoscevi qualcuno che abitava in una tenda, una baracca, magari io vengo da te e dico: sai, quella signora che abitava là vicino alle binari del treno, sotto una tenda in una baracca, qualcuno l'ha regalato un palazzo reale. Ti metteresti a piangere? Oh, poveretta! Oh, dice: mamma mia, che bello! E questo è come per noi credenti. Paolo dice: questa baracca, questa tenda, noi avremo un palazzo reale. Camminiamo infatti per fede, non per visione. Sono cose che noi accettiamo per fede. Non ho un certificato scritto dalla mano di Dio sulla carta che io ho la vita eterna. Ma come Paolo dice sempre in questa lettera, lo Spirito Santo ha scritto sui nostri cuori. E quindi io come credente, nessuna cosa, nessun avvenimento, nessuna persona mi può rubare quella pace, quella salvezza che Dio mi ha dato. Anche se perdo il lavoro, anche se viene un terremoto e crolla la casa, ma queste cose non possono toccare quello che Dio mi ha dato. Un mio parente, un mio datore di lavoro non mi può togliere quelle cose. Nessuno. E noi siamo fiduciosi, sì, e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Perciò, quindi il dunque, cosa significa per noi credenti oggi a Montebelluna? Studiamo di essere graditi, essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Questa parola poi si potrebbe anche tradurre: il mio obiettivo è di essere gradito da Lui. L'obiettivo della mia vita, se io sono in questo corpo o se io sono con Lui, il mio obiettivo è di portare piacere al mio Padre Celeste. Alleluia. E quindi questo deve essere il nostro obiettivo. Noi usiamo il materiale, usiamo le macchine, le case, i vestiti, ma noi non viviamo per queste cose. Noi viviamo per cose molto più alte. No, io non arriverò in cielo e non porterò la casa lì a Cairano via Jacopo Riccati 17. No. Il Signore dice, molla, non puoi volare con quello. Pesa 100 tonnellate. Molla tutto. Paolo dice, siamo entrati. Come siamo entrati, così usciremo. Però io posso portare Silvana da Giacomo o altre persone che hanno conosciuto la grazia di Dio in questa comunità e dire, Signore, guarda, ho portato altri con me. Vogliamo portare tanti con noi.